Diamo il benvenuto a tutti coloro che sono convenuti questa sera qui, in questa nostra chiesa, come a coloro che non possono essere fisicamente tra noi, ma che ci seguono attraverso la web radio. È la prima tappa di questo percorso tanto importante che vogliamo percorrere in compagnia di Maria. Come abbiamo avuto forse già modo di dirci, molti sono i motivi che ci spingono ad accostarci a lei come all'addolorata. Il primo, più oggettivo, è che Madre Maddalena ha scelto lei come protettrice del nostro ordine. È comprensibile, corredentrice, perché madre del Redentore. L'Eucaristia è il memoriale dell'atto redentivo di Gesù in croce. Ma c'è anche un motivo più umano, forse, che ci permette di percepirla vicino a noi. Lei è stata concepita senza peccato originale, noi no. Il suo cuore è immacolato, il nostro no. Lei ha ricevuto la visita di un arcangelo, noi no. Lei è madre di Dio, noi no. Lei è stata assunta in cielo, noi non lo saremo. Però la sua vita è stata ritmata dalla fatica e dal dolore, esattamente come la nostra. Qui la ritroviamo proprio come noi, nostra sorella. Un percorso in 7 tappe, i suoi 7 dolori, ma che in realtà sono i nostri dolori. In queste sere, davanti a Gesù Eucaristia, vogliamo attraversare, in compagnia di Maria, il dolore che abita il nostro cuore. La prospettiva è assolutamente positiva. Ogni ferita diventerà una feritoia, perché sorgente di nuove potenzialità, punto di partenza missionaria per meglio comprendere il dolore di chi ci vive accanto e fare ciò che possiamo per condividerlo. Abbiamo detto che viviamo tutto questo alla presenza di Gesù Eucaristia. La contemplazione è guarigione per noi, ma Gesù ci fa poi scendere dal Tabor, ci fa tornare al quotidiano, perché quello è il luogo del servizio agli altri. Per chi lo desidera, questo percorso potrà concludersi con un atto di affidamento della propria vita a Maria il prossimo 15 settembre 2019. In questi nostri incontri avremo tra noi ogni volta un sacerdote diverso che ci accompagnerà nella comprensione di uno dei dolori di Maria. Voci diverse, diverse prospettive, diverse sensibilità. Ringraziamo ciascuno di loro per la disponibilità, perché tanta ricchezza è dono grande. Un'ultima comunicazione. Ad ogni incontro, a partire dalle 20:30, in chiesa è presente Padre Pierangelo per chi desidera accostarsi al sacramento della riconciliazione o per un colloquio. Diamo ora inizio a questo nostro primo incontro. Ci salutiamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il primo gesto che vogliamo vivere è quello del silenzio. Arriviamo tutti da giornate accelerate, cariche di impegni e di preoccupazioni. Ora vogliamo fermarci, rallentare il nostro respiro, scendere con la mente nel cuore per unificare il nostro essere. Non vogliamo lasciare fuori dal portone della chiesa alcuna gioia o alcuna sofferenza. Tutto vogliamo portare qui, davanti a Gesù, perché tutto di noi sia da Lui illuminato.
Di contemplare il mistero di Dio all'opera nella storia. Vieni Spirito Santo, colma con la tua pace la solitudine e la sofferenza di ogni uomo. Vieni Spirito Santo, metti entusiasmo nella nostra vita e donaci il desiderio del tuo regno. Vieni Spirito Santo, fa risuonare in noi la parola di Gesù perché illumini la nostra vita.
Maria ci ha accolto. Ora esponiamo Gesù Eucaristia. Accompagniamo questo gesto con il canto. Stasera Maria pone tra le nostre mani il suo primo dolore. Recatasi al Tempio 40 giorni dopo la nascita di Gesù, vi incontra Simeone, che le riserva parole molto particolari. Ascoltiamole, così come l'Evangelista Luca ce le ha narrate.
Dal Vangelo di Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Simeone lo accolse tra le braccia, li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima».
Ascoltiamo ora Don Augusto, che ci aiuterà a entrare nel mistero di questo dolore.
Che responsabilità aiutare a entrare nel mistero di un dolore. Forse davvero dobbiamo fermarci alla soglia del dolore, perché davvero il dolore è un mistero. Pensate, mi accompagna un'immagine che poi ho ritrovato qui questa sera ai piedi dell'altare, questa Madonna, questa donna così forte, che porta dentro di sé una spada. Come fa a stare in piedi una donna con una spada? Pensate, questa immagine la vedo tutti i giorni nella piccola chiesa dove celebro l'Eucaristia, il Casignolo, ecco, e mi ha sempre un po' sconvolto, no? La fortezza di questa donna che sta in piedi con una spada dentro di sé. Com'è possibile? Davvero, allora, forse bisognerà arrivare a capire cos'è questa spada. Molti dicono che questa spada è la croce, e certamente vuol dire che Maria è presente alla croce, ecco, non con la come la donna che piange distrutta dal dolore, ma come la donna coraggio, la donna forte, la donna che dice al figlio: coraggio, vai avanti fino in fondo, perché noi abbiamo bisogno di quello che stai facendo. Ma lo dico adesso così, perché poi forse va molto approfondito. La donna coraggio che sta in piedi. Ma forse questa spada non sta a significare solo la croce, sta a presentare un dolore, una sofferenza, un turbamento, una, direi una fatica, un'oscurità, ecco. Parlerei di oscurità che ha accompagnato la vita di Maria. Dire che la Madonna è addolorata, è possibile che una donna viva solo di dolori? Io penso a una donna felice, realizzata. Ecco, è la donna che incontriamo proprio in Luca, quella donna che certo sente la vita sconvolta quando davvero l'angelo le fa questa determinata proposta, e si parla di turbamento. Il turbamento non è soltanto un'emozione così che magari, ecco, possiamo controllare. Il turbamento di Luca, che narra Luca, è davvero uno sconvolgimento dentro, fatto poi di domande, di senso. E poi davvero questa donna che riesce ad essere felice, perché nel momento in cui incontra Elisabetta è davvero una donna felice. E poi nel momento in cui diventa madre, guardate, non incontriamo più, soprattutto nel Vangelo di Luca, da cui abbiamo tratto questo brano che abbiamo letto, non incontriamo più la felicità di Maria. Che strano. Pensate, anche quando nasce Gesù, si parla di emozioni, di gioia della gente, gli angeli, i pastori, la gente, ma le emozioni di questa madre, di questa giovane donna che diventa mamma. Sapete che nel Vangelo non si parla di queste cose? E allora, davvero penso che questa spada vuol dire davvero questo taglio a una cosa importantissima nella vita di una persona, che è il taglio delle emozioni. Si può vivere senza emozioni? Io penso che davvero questa domanda dobbiamo rivolgerla a Maria. E perché non si sono raccolte le emozioni di questa giovane donna che diventa mamma? Io non so rispondere, ma non è possibile vivere senza emozioni. Ma comunque questa spada che davvero segna l'inizio del cammino davvero è qualcosa di profondamente, di una fatica, di un'oscurità che comunque accompagna sempre la vita di Maria. E allora in questo dolore, possiamo dire un primo dolore, una prima ferita, io faccio un po' fatica a pensare che questa spada abbia fatto tante ferite. Io conosco degli uomini che fanno tante ferite con il coltello. Io ho incontrato una persona che vive la paura portandosi nella borsa un lungo coltello. Vi auguro di non incontrarla mai, perché può succedere di tutto. Ma non penso a Maria, alle tante ferite, è un dolore unico. Questa spada, miei cari, non ha tagliato le emozioni, perché non si può vivere senza emozioni. Questa spada è qualcosa di profondamente misterioso, che vuol dire innanzitutto per Maria aiutare Maria a vivere la maternità con una profonda libertà. Il figlio che ha generato non è per lei. E questa maternità crescerà davvero con questa consapevolezza, nel creare davvero libertà al figlio. Una maternità conosce lo strumento della possessività. Una mamma tende a tenere il figlio, a proteggerlo, ad averlo per sé. Ecco, Maria diventa grande con questa spada dentro perché davvero educa la sua libertà a creare un figlio libero. Ecco una maternità adulta, una maternità davvero che è cresciuta, matura. Per cui davvero Gesù può lasciare la casa. E questa libertà a questa libertà Maria è legata tutta la vita della sua esistenza di madre, che la porterà fino alla croce a dire al figlio coraggio fino in fondo. Che maternità, che cammino. E capite che fatica a creare una libertà come questa, a creare libertà portando dentro, perché cresci delle persone libere se tu sei libero. Ma forse c'è ancora qualcosa di più che questa spada, risponde a un travaglio doloroso e oscuro che Maria porta dentro di sé quando vede il figlio bravissimo, che parla bene, agisce bene, però non capito. Addirittura incompreso, disprezzato, rifiutato. Un figlio che incontra fatica addirittura fra i suoi amici. Pensate, l'abbiamo letto domenica scorsa, no? Quando i migliori, i primi, che sono Giacomo e Giovanni, gli chiedono: Signore, noi vogliamo che tu ci faccia quello che abbiamo in mente noi. E chissà che cosa si aspettava Gesù. E che delusione quando dice: vogliamo che tu ci faccia un posto alla tua destra, alla tua... ma voi non sapete niente. Non avete capito niente. E Maria partecipa a questa fatica di Gesù. Nel vedere davvero questo figlio non capito, non compreso, che poi arriverà ad essere addirittura abbandonato, tradito, e poi a morire sulla croce. Penso che sia la cosa, il dolore più grande. Ecco, Maria è la donna che sceglie di esserci, e di esserci non in primo piano, ecco, esibendo quasi la sua maternità per dire: guardate, questo figlio è mio figlio, sono io la madre, l'ho generato io, sempre nell'ombra. Non toglie mai nulla a questo figlio. E il suo modo di essere presente, il modo di essere presente davvero, ecco, vivendo la fatica, il turbamento, l'oscurità di vedere un figlio non capito, non apprezzato. Ma pensate a una madre, che sofferenza può provare nel vedere tuo figlio così. E che io penso davvero che qui ci ritroviamo. Forse davvero che allora la Madonna addolorata, ecco, esprime proprio il nostro quotidiano, il nostro essere capaci davvero di creare libertà nelle relazioni, ecco, il superare la possessività, ecco, e il male, l'infelicità davvero del nostro stare l'uno accanto all'altro è davvero legato a questa infelicità. Non devo perdere di vista il tempo, ecco. E nello stesso tempo l'essere presente magari anche registrando tutti i fallimenti e le fatiche del figlio. Sapete, in questo momento mi vengono in mente tanti dolori e tante fatiche di mamme. Vi assicuro che c'è una mamma che accompagna il mio sacerdozio ormai da più di 40 anni, una signora, me la ricordo bene, faceva la panettiera, una donna molto robusta, con un figlio tossicodipendente, ma quelli di 30 anni fa, ecco, non perché quelli di oggi siano diversi, anzi sono molto più complessi, ecco, oggi. E questo figlio che aveva picchiato la madre, e quindi il papà lo aveva denunciato ed era finito in prigione a San Vittore. E questa donna mi chiede se l'accompagnavo a trovare il figlio. E mi ricordo quando sale in macchina fuori di casa sua, e lo ricordo nitido come fosse successo un minuto fa. Chiedo: come fa, signora, ad andare a trovare il figlio che l'ha picchiata? E lei mi risponde: bisogna essere mamme. Le mamme non cessano mai di essere presenti. Che mamme! Che madre! Davvero. E pensate, in questa realtà, purtroppo queste fatiche, questi dolori continuano nella nostra Brianza. Io ho già detto qualche volta, ho fatto il conto non solo degli omicidi in famiglia di questa nostra zona, soprattutto del nord di Monza, 8 in 5 anni, ma non solo questi, ma il fatto che in questi ultimissimi anni, forse in questo ultimo anno, in carcere di Monza arrivano, ecco, giovani purtroppo denunciati dalla mamma perché hanno usato violenza nei confronti delle madri. Pensate, una mamma che arriva a tanto perché non ce la fa più. Noi dobbiamo considerare dentro il dolore di Maria, ecco, il dolore anche di queste donne che non ce la fanno. Ecco, dentro la solidità di questa donna che sta in piedi con questa spada, io davvero, sta in piedi perché deve custodire anche la fatica di queste donne. E qualche volta dobbiamo considerarle. Il primissimo anno che ero prete, nel paese in cui sono stato, avevano rapito un bambino adottato, una banda, non vi dico i nomi, bambino intelligentissimo, che poi in quel tempo del sequestro era riuscito a registrare dentro di sé, ecco, i luoghi per cui poi nel momento della liberazione, del riscatto, aveva saputo indicare bene i luoghi dove era stato tenuto, ecco, in ostaggio. per cui ho portato poi alla cattura di chi aveva operato questo rapimento. Dopo anni, uno di queste persone che hanno rapito, che aveva una posizione un po' secondaria, aveva già scontato un po' di anni in prigione. La mamma un giorno la visitavo tutti gli anni, tutti i mesi, perché è una signora anziana, aveva bisogno di assistenza religiosa. Mi chiede se l'aiutavo a chiedere la grazia a Pertini, la domanda di grazia. Voi pensate, chiedere la grazia al Presidente della Repubblica per una vicenda così, per un rapimento. Ci ho pensato e ho fatto una cosa che forse non ho più il coraggio di fare. Sono andato in questa casa di questa famiglia a cui avevano rapito questo bambino. E la mamma mi dice: lei deve provare. Cosa vuol dire sentirsi strappato dalle braccia tuo figlio? Io in quel momento mi sono vergognato, perché forse non avevo considerato fino in fondo questo dolore. Vi dico, risparmio tanti particolari. Poi la signora dice: ma siccome questa persona ha due figlie, ci penserò. Di fatto, dopo un po' di giorni, mi richiama perché mi ha detto che avrebbe dato il perdono giudiziario a questa persona. Io non so se dopo più di 40 anni, dopo 43 anni, perché l'ho fatto i primissimi mesi che ero prete, non so se sarei capace di fare altrettanto. Ecco, allora, dentro, ecco, questa statua che mi richiama davvero, questa donna così solida che sa trattenere il dolore, la ferita di una spada, che sa vivere davvero il dolore, che lo sa davvero vivere, non sopraffare. E che io ammiro davvero la Madonna per questo, come ammiro tutte le donne coraggio che hanno davvero il coraggio di vivere situazioni difficili e di capire la vita davvero attraversando il proprio dolore. E allora mi è piaciuto un piccolo riferimento nell'introduzione: queste ferite che diventano feritoie. E le feritoie mi hanno richiamato la torre che protegge, che ha quelle finestrine che sono feritoie. Ti senti protetto da questa torre, da questi buchi tu vedi la realtà, vedi il di fuori. Che bello se nelle ferite della nostra vita, ecco, abbiamo il coraggio di guardare la realtà, di guardare la vita proprio attraverso queste ferite che diventano feritoie, ti permettono di guardare la realtà. Concludo. un detenuto di alta sicurezza ha cambiato orientamento di vita quando la compagna con la quale era legato e dalla quale aveva avuto un bambino da 3 settimane si trovava in casa ed era stato chiamato dagli amici per una cosa molto brutta, un omicidio. Questa donna intuisce. Ecco, sapete cosa fa? Quello che ha fatto Maria mettendo il bambino nelle braccia del vecchio, dice: prendi questo bambino, io scappo, se tu hai il coraggio di lasciare solo questo bambino e di andare a fare quello che fa, che hai in mente, non vedrai più nessuno di noi. Che coraggio! E se n'è andata. Quest'uomo non ha abbandonato suo figlio e la sua vita davvero è rivoltata. Le donne coraggio.
Ognuno di noi ha avuto la vita attraversata almeno una volta da una profezia di dolore, un annuncio che ci ha ferito il cuore, al quale non abbiamo potuto sottrarci e che si è puntualmente compiuto. Passare dalla ferita alla feritoia non significa evitare o cambiare le circostanze. Spesso non è nemmeno in nostro potere, ma restare dentro a esse in maniera diversa, con il desiderio di scoprire il buono per noi che in esse è sicuramente contenuto. È passare dalla ribellione alla fede. Alcuni dolori sono per noi incomprensibili, non sembrano avere risposta ragionevole. Vogliamo però credere che Dio è nostro Padre e per questo, se permette il dolore, è perché oltre esso c'è per noi qualcosa di più grande. Il dolore è sempre la penultima parola, quella prima della gioia della risurrezione. Restiamo ora un tempo in silenzio. Quale dolore ferisce di più il nostro cuore? Ecco, proprio quello. Prendiamolo tra le mani e lasciamo che Gesù lo guardi insieme a noi e noi guardiamolo insieme a Gesù. sapienza è saper leggere dentro gli eventi l'opera di Dio che trasforma ogni quotidiano in storia di salvezza. Chiediamo a Maria di intercedere per noi questo dono dallo Spirito Santo.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Tutti noi che siamo qui stasera non vogliamo essere singoli, ciascuno chiuso nel proprio mondo, con il proprio bagaglio di vita. Siamo qui a titolo personale, ma per formare la famiglia dei figli di Dio. Il dolore di chi mi sta accanto ha a che fare con la mia vita, perché, come dice San Paolo, siamo membra gli uni degli altri. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora, voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Per questo ora preghiamo gli uni per gli altri, recitando a cori alterni il Salmo 31. Il primo coro, le monache.
Thank you.
buona cosa è in chiesa pregare gli uni per gli altri, ma fuori da qui devono esserci segni concreti di condivisione fraterna. Non aspettiamo che siano gli altri a fare il primo passo verso di noi. Facciamoci noi prossimo di ognuno, con umiltà, delicatezza, discrezione. Recitiamo ora tutti insieme una preghiera che vogliamo ritmi i nostri passi dal qui al prossimo incontro. Termina con una frase importante: completare in me ciò che manca alla passione di Cristo. Cosa manca? Manca il mio dare la vita, come Gesù, ogni giorno, per il bene dei miei fratelli e delle mie sorelle. Che Maria ci stia accanto e ci insegni a camminare su questo sentiero. Insieme. Vergine addolorata, al tuo unico figlio nel dolore della sua passione, per divenire collaboratrice al mistero della redenzione, fammi comprendere il tuo martirio e piangere con te il Cristo crocifisso per amor mio. Tu che mi sei madre, insegnami a camminare nella fede e fa che sul tuo esempio possa completare in me, per la Chiesa, ciò che manca alla passione di Cristo. Amen. Ora Don Augusto ci dà la benedizione con il Santissimo Sacramento. Sentiamo risuonare nel cuore le parole di Santa Chiara. Va sicura in pace, anima mia benedetta, perché hai buona scorta nel viaggio. Infatti, colui che ti ha creata ti ha resa santa, e sempre guardandoti come una madre il suo figlio piccolino, ti ha amata con tenero amore. E tu, Signore, sii benedetto perché mi hai creata. Ecco, queste stesse parole dice Gesù Eucaristia a ciascuno di noi, adesso benedicendoci. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Prima di terminare con il canto finale, alcuni avvisi. Innanzitutto, un grande grazie a Don Augusto per essere venuto e per aver dato il via a questo nostro cammino. In fondo alla chiesa trovate un tavolino con un libretto che abbiamo fatto stampare sull'Addolorata, come anche delle corone, una con i grani più piccoli, una con i grani più grossi e a braccialetto, nonché delle medagliette con la statua dell'Addolorata che ci accompagna in questo nostro itinerario, come anche delle immaginette che riproducono la tela dell'Addolorata di questa nostra chiesa. Potete prendere liberamente. Per contribuire alle spese si può deporre un'offerta libera nel bussolo di legno che è in mezzo alla chiesa. Il prossimo appuntamento è per il 22 novembre, sempre alle ore 21. Per chi desidera, ci troviamo verso le 20:30 per provare i canti. Se qualcuno poi sa anche suonare qualche strumento musicale, è il benvenuto. Ci si può rivolgere a Emanuela o ad Alberto. Grazie e buonanotte a tutti.
città.